Vangelo di Luca, capitolo 6, versetto 20. Quindi egli, alzate gli occhi verso i suoi discepoli, dicevo, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odiano e vi scomunicheranno e vitupereranno e banderanno il vostro nome come malvagio a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco, il vostro premio è grande in cielo. Nello stesso modo, infatti, i loro padri trattavano i profeti. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo anche noi vogliamo essere beati, Signore, nel tuo modo di ritenere uno beato, Signore. Non come il mondo ritiene uno beato, ma come tu ritieni che uno è beato. Vogliamo essere anche noi questa mattina beati, Signore. Vogliamo essere identificati con te, Signore, anche nelle difficoltà, anche quando le persone ci prenderanno in giro perché noi crediamo in te. Signore, aiutaci veramente di fare il salto di gioia quando ci accadono queste cose. Parlaci, Signore, abbiamo bisogno di sentire la tua voce questa mattina. E chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Prima di versetto 17 è scritto il sermone ai piedi del monte. Tanti confondono questo con il beatitudine in Matteo capitolo 5, ma sono due messaggi diversi. Ci sono somiglianze, no? Qui in versetto 21 Gesù dice, beati voi che ora avete fame perché sarete saziati. Nel Vangelo di Matteo dice, beati voi che avete fame della giustizia. Beati i poveri, in versetto 20, in Matteo dice, beati i poveri in spirito. E quindi in Matteo è un po' diverso, parla più in modo metaforico, spirituale. E io credo che qui Gesù parla letteralmente di chi è povero, chi ha fame, chi piange e chi viene odiato a causa di suo nome. E io credo che questa è la cosa che dobbiamo tenere sempre in mente, tutte queste cose a causa del suo nome, no? Perché nessuno, cioè non possiamo dire che la gente in Eritrea che stanno morendo di fame sono beati. Potremmo dire che sono beati? No, non potremmo dire che sono beati. Non possiamo dire che uno che piange perché è morto un parente che è beato. Beato veramente vuol dire felice. Noi a volte abbiamo questa idea di beatitudine, no, sai che uno c'ha il cerchio sulla testa, è beato, lui è beato, no? Ma vuol dire veramente felice. Felici sarete voi. E Gesù qui è scritto che lui parlava con i suoi discepoli. Quindi questo è un messaggio per chi vuole essere discepolo di Cristo. E poi alla fine dice, a causa del mio nome. Chi è povero a causa del mio nome? Chi ha fame a causa del mio nome? Chi piange a causa del mio nome? Perché la gente nel mondo che non conosce il Signore, che piange, che ha fame, che è povero, non sono beati. Ma io credo che qui, Signore, volevo far capire la gente, anche noi questa mattina, cosa vuol dire beato negli occhi di Dio. Cos'è il segreto di essere beato davanti a Dio? Per gli israeliti, essere beato era sempre una cosa che veniva misurato nelle cose materiali, no? E ancora oggi, magari tanti ragionano così, chi non è credente è così, no? Noi vediamo una persona ricca, una persona che ha un Ferrari, che ha una villa, che è piena di soldi, e cosa diciamo? Maledetto lui? Beato lui? No? Perché secondo il mondo, chi ha tante ricchezze materiali è beato. E purtroppo magari anche noi che siamo figli di Dio abbiamo questa mentalità mondana. Spero di no. Ma possiamo cadere in quella trappola nel credere che nelle cose materiali possiamo essere beato o felice, che da quelle cose possiamo trovare soddisfazione. Tutti noi possiamo cadere in questa trappola. E io credo che Gesù voleva insegnargli una cosa molto più profonda. Qui è scritto che in versetto 17 che Gesù è sceso dal monte dopo una notte di preghiera, si fermò in un luogo pianeggiante con la folla dei suoi discepoli, con gran numero di popolo da tutta la Giudea, la Gerusalemme, dal litorale di Tiro e Sidon, che erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro malattie. E nel Vangelo vediamo spesso che le folle seguivano Gesù per che cose? Perché volevano essere discepoli di Cristo? No. Perché volevano essere guariti? Perché volevano essere miracolati? Altre volte perché volevano essere sfamati? No. Gesù quando ha sfamato col pane e pesce, no? La gente seguiva, guarda qua, c'è il pranzo gratis, no? E anche oggi in certe chiese, in certi ambienti, secondo me viene predicato un falso Vangelo di prosperità e le persone seguono il Signore per le motivazioni sbagliate, carnale, no? Ci sono chiese che dicono Dio vuole che siamo tutti ricchi, se tu non sei ricco sei maledetto, non hai fede, se non sei guarito non hai fede. Ma magari qualcuno che sta attraversando una malattia, una difficoltà e ancora segue il Signore, ci vuole più fede di fare quello che essere guarito fisicamente, no? Ci vuole fede a seguire il Signore nelle difficoltà, lì ci vuole veramente fede, quando tutte le cose non vanno bene. E come allora, anche oggi ci sono discepoli superficiali che seguono Gesù per quello che loro possono ottenere, no? Miracoli, guarigione, cibo. Ah, se io seguo Gesù posso avere queste cose. Nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù ha detto se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, non potete avere nessuna parte di me, che è successo? Molti sono andati via, perché era troppo duro questo parlare di Gesù Cristo. Era troppo difficile. E io credo che anche qui la folla seguiva per miracoli, seguiva per guarigione, seguiva per cose materiali, ma Gesù ha detto, se volete essere i miei discepoli, se volete essere come me, è una cosa molto diversa. Vuol dire una vita di sacrificio. Non per guadagnare la salvezza, perché quello abbiamo per grazia, per merito di quello che Gesù ha fatto. In versetto 20 è scritto che quindi egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Quindi sta parlando con i discepoli. Se volete essere i miei discepoli, non seguaci superficiali, che vogliono solo soddisfare i loro egoismi, ma veri discepoli, veri persone come me. Allora questo è quello che vuol dire. La prima cosa, beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio. Di essere povero a causa del suo nome. Io sono convinto che anche fra di noi ci sono persone che magari quando avete accettato il Signore, magari avevate opportunità davanti anche per fare i soldi. E come poi il Signore è venuto nella tua vita, ha cambiato un po' le tue motivazioni, ha cambiato il tuo modo di vedere la vita, allora tu quelle cose hai rinunciato. O magari alcuni altri che avevano magari una ditta, un'impresa, e quando ti sei convertito al Signore, hai cominciato a pagare le tasse. Hai smesso di fare aum aum tutte le tue cose. Comprendete vuol dire aum aum, no? Perché tu eri cambiato, le cose erano diverse. Quindi hai rinunciato, a causa del suo nome, delle ricchezze. E anche noi, io credo che il Signore ci chiama di essere buon custode di quello che Dio ci ha dato, no? se Dio ci benedisce materialmente, non è per il motivo che noi possiamo accumulare per noi stessi, per i nostri egoismi. Ah, adesso ho tanti soldi, allora spendo tutto per me stesso. No? Vivo una vita egoistica, faccio questo, faccio quello. No, Dio ti ha benedetto in modo che tu puoi benedire altri. Che tu puoi dare. Dio ti ha dato, ti ha affidato. Perché, fine di conti, tutte le cose appartengono al Signore, non è così? E se non crediamo così, guai a noi, perché un giorno scopriremo che tutto appartiene a Lui, tutto è suo. E Gesù, in 2 Corinzi, capitolo 8, 2 Corinzi 8, versetto 9, voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Beati i poveri. Questo è quello che volevo dire, Signore. Beati chi svuota se stesso. Beati chi dà di quello che ha. Per il mio regno. Come Gesù, il Signore non predicava bene e razzolava male. Lui predicava bene e Lui agiva bene. Ci ha dimostrato dando la sua vita per noi. Gesù che era ricco, pensiamo alla ricchezza. Quanto era ricco il Signore? No? La seconda persona della Trinità? Seduto alla destra di Dio Onnipotente? Strade pavimentate con l'oro a casa sua. E lui era il re. No? A volte noi guardiamo una villa, un castello, un qualcosa qui sulla terra e siamo, oh, no? Per Gesù, quale ricchezza ha lasciato lui per venire qui, per incontrarci? Immaginabile. Un giorno scopriremo veramente quanto lui ha lasciato per venire qua. E Gesù ci ha dato l'esempio. Lui che era ricco si è fatto povero per noi. L'altro giorno Mark mi stava raccontando di un fratello nella chiesa di Oldbridge, che questo fratello, non mi ricordo, mi ha detto che lavoro fa, ma è un lavoro che guadagna un sacco di soldi, centinaia di migliaia di dollari all'anno, questo fratello. E Mark mi ha detto, se tu vai a casa di questo fratello, cioè c'ha la casa semplicissima, c'ha la casa di operai, lui si veste in modo normale, guida in una macchina normale come tutti gli altri, la moglie, perché questo fratello, e dice anche Mark, e loro sanno, Signore mi ha benedetto, io voglio usare questi soldi che ho per la parola di Dio, voglio mandare soldi per le missioni, per mandare missionari, voglio sostenere l'opera di Dio con quello che lui mi ha dato, quindi io e mia moglie abbiamo deciso di vivere in modo semplice, in modo che la parola di Dio va avanti. Questo che cosa vuol dire beati i poveri? Felice. Felice perché? Perché tu vivi per gli altri. Un credente che vive per se stesso non sarà mai soddisfatto. Perché chi è in Cristo, cos'è? Secondo Corinzi 5? Una nuova creatura. Dio ha cambiato il tuo cuore. Dio ha cambiato i tuoi desideri. Nel mondo loro sono soddisfatti con soldi, con materiale e possessione. Ma tu non sarai mai soddisfatto con queste cose. Perché hai saporito il regno a venire. Tu hai saporito il regno di Dio. E quelle cose non ti daranno mai soddisfazione. Gesù ci ha lasciato un esempio. In Matteo 17, non dovete andare lì, la storia è quando i farisei del Tempio hanno chiesto a Pietro e altri discepoli, ma tuo maestro paga le tasse del Tempio? Conoscete quella storia, no? E poi Gesù ha detto, i figli devono pagare le tasse. Eh? Cosa ha detto a Pietro poi? Vai a pescare e il primo pesce che trovi nella sua bocca ci sarà una moneta. Vai a pagare per me e per te. E da questo cosa impariamo? Che Gesù era senza soldi. Gesù non aveva neanche 100 lire in tasca. Lui che era ricco si era fatto povero per noi. E ci ha dato l'esempio. Per questo anche questa dottrina della prosperità è così una bestemmia. Forse Gesù non aveva ascoltato le cassette, i segreti della prosperità, no, la parola di fede. Non aveva neanche una moneta per pagare quella tassa del tempio, era tipo il biglietto di ingresso. In America, come in Italia, c'è questo gruppo Alcolisti Anonimi. C'è in Italia, giusto? E non so se qui c'è anche Tossicodipendenti Anonimi e quell'altro anonimo. E sapete una cosa altro che c'è in America che non credo che c'è qui? C'è Shoppers Anonymous. Voi capite shopping, no? Una parola inglese. Comprare. In America c'è un gruppo, i shopping dipendenti. Ridiamo. È triste dove siamo arrivati nell'Occidente, nel mondo del materialismo. Ma c'è questo gruppo, queste persone che sono addetti, drogato, sono addetti a comprare cose. Maggiormente sono donne. Alcuni fratelli, sì, anche mia moglie c'ha questa malattia. Ma queste persone, io ho visto una volta un documentario, queste donne confessavano, avevo la faccia, sai, oscurato, che tu non vedi chi era. E dicevo, io tipo ogni giorno devo andare a shopping mall. E per me è come una droga, che io vado lì e compro qualcosa, è come un'adrenalina, che mi viene questa euforia quando compro qualcosa. No? E magari voi ridete, però io anche ho sperimentato questo. Sai, tu vai nei shopping mall, c'è il tempio a Castelfranco, il giardino di sole, no? E anche noi andiamo lì a dare nel tempio del mondo la nostra offerta, no? Quanti di voi siete andati mai lì solo per fare una passeggiata? Fai un giro a guardare, no? Dai, confessate. Io sono andato. E quanti di voi siete usciti a mani vuote? Nessuno. Perché alla fine, anche io ho visto come Silvana, a volte c'è quella cosa in offerta, no, che è prezzo stracciato, ok, andiamo a prendere quello, no? E tu vai via con il carrello mezzo pieno, se sei fortunato. E questo è il trucco, loro sono furbi, è una cosa psicologica, loro vogliono agganciarti, tirarti dentro il negozio, perché loro sanno che tu vedrai il sapone, tu dici, ah, c'è la carne, c'è quello, dai, sì, è un po' più caro, ma intanto siamo qui, la benzina costa, prendere, compriamo anche quello. Loro sanno queste cose, sono psicologi che e gruppi mediatici che gli insegnano il vendere, come sfruttarci. Come prendere i nostri soldi. E ci sono persone che sono addetti al fatto di comprare. È come una droga. Loro vanno lì e devono comprare e hanno quella felicità. Non solo le donne. Io ho sperimentato anche questo, devo confessarlo. Solo per me, quando vado nel tipo hobby, sai, dove ci sono le altrezze. Trezze, Silvana, hai comprato un altro trapano? Perché quello che ho io è 12 volts e questo è 20 volts. Lei dice, ma non andava bene quello di 12? Sì, ma quello di 20 è più bello, no? E c'è in un certo senso, sai, tu compri una cosa nuova, la porti a casa, c'è un certo, confessiamolo, no? C'è una certa felicità, una soddisfazione, no? Però io ho visto che è molto effimera, è poco duratura questa felicità, pochissima duratura. E dopo anche un senso di colpa, no? Avete sperimentato quello? Perché ho comprato quella cosa? Ma io ho il 12 volts che non lo uso neanche, ho comprato 20 volts. Cioè io dico così, magari con voi è altre cose. E tu dici, ma perché? No? Perché per un figlio di Dio quelle cose non ti daranno mai soddisfazione. Vivere per te stesso non ti darà mai una felicità. Vivere per gli altri invece. Chi è stato con noi in Kosovo l'anno scorso, non per vantare, perché tutti noi facciamo del bene, però io posso dire, e sono sicuro che posso parlare per tutti che sono andati, siamo stati beati, ma beati, e ancora siamo beati. Se io mi ricordo, mi viene una beatitudine, mi viene una felicità che noi, nelle nostre vacanze, con i nostri soldi, siamo andati lì per benedire, per proclamare la parola di Dio a persone che non hanno mai sentito il Vangelo. Sai che beatitudine, sai che pace, che tranquillità. Andare lì e vedere i bambini in ospedale che l'abbiamo dato dei pennarelli e libri per colorare, c'è cosa da niente. Ma che felicità li ha portato? Abbiamo dato il Nuovo Testamento ai loro genitori e le persone piangevano nell'ospedale quando siamo andati lì. Questo è la beatitudine per un credente, vivere per gli altri. È lì il segreto della felicità per un credente, dare la tua vita per gli altri. E questo è quello che Gesù voleva dire. Beati sono i poveri a causa del mio nome. Beati sono quelli che sono affamati. Anche l'Apostolo Paolo, quando scriveva i Corinzi, dicevo infame, in nudità, in pericolo di vita. In Filippesi capitolo 2, versetto 5 fino 11. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato l'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celeste, terrestre e sotterranee, e ogni lingua confessa che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù ha sofferto fame, si svuotò di se stesso per noi, si abbassò per noi, e lui ha dato l'esempio. Beati sono quelli che hanno fame, che digiunano per gli altri, per la salvezza degli altri. La terza cosa, beati sono quelli che piangono. E anche questo non è piangere perché sei triste, non è un piangere perché è morto qualcuno, è piangere per causa del mio nome. L'Apostolo Paolo, quando parlava agli anziani di Efeso, in Atti 20, versetto 27, poiché io non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio, badate dunque a voi stessi e a tutto il gregge che è in mezzo, al quale lo Spirito Santo vi ha costruiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio che egli ha acquistato col proprio sangue. Infatti io so che dopo la mia partenza entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e che tra voi stessi sorgeranno dei uomini che proporranno cose perversi per trascinare dietro i discepoli. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. L'Apostolo Paolo era uno che aveva passione per l'opera di Dio. Questo vuol dire piangere per il regno di Dio. Quando è l'ultima volta che hai pianto per le anime? Ricordatevi, forse non hai mai pianto. Chiedi al Signore. Chiedi al Signore di darti un cuore sensibile, un cuore rotto per le anime che stanno andando all'inferno senza Cristo. In Salmo 126, versetto 5, quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Ben va piangendo colui che porta il seme di spargere, ma tornerà con canti di gioia portando i suoi covoni. E qui in questo Salmo parla del fatto che gli israeliti che erano in cattività in Babilonia dovevano tornare poi nella loro terra nativa, ma io credo che anche profeticamente parla di noi, Qual è il seme che noi abbiamo, secondo la parabola del seminatore? La parola di Dio. E noi siamo chiamati di essere seminatori, di seminare la buona novella. Ieri sono stato nei Dolomiti a vedere un posto per fare un campeggio e ho preso una strada un po' lunga per tornare, per vedere un po' il paesaggio. E quanti posti ho detto, mamma, tutti questi paesi magari non c'è nessuna testimonianza. Magari non hanno mai sentito il Vangelo come è scritto qua. E io credo che il Signore ci sfida come Chiesa di Montebellone di muoverci, di darci da fare, cominciare a espandere questo seme della parola di Dio, anche nei Dolomiti, anche a Treviso, anche a San Donato di Piave, a Conigliano. Seminare con lacrime, con passione per le anime. Voglio chiedervi, io voglio chiedere me stesso, perché confesso è molto tempo che non ho pianto davanti al Signore per le persone che sono perdute. È molto tempo. Pregate per me, perché io voglio. Io voglio che ho quella passione che avevo una volta, di piangere per le anime che non conoscono il Signore. E voglio che voi pregate, Signore, darmi il tuo cuore per la gente. Dammi il tuo cuore per le persone che mi circondano. Beati siete voi che piangete, perché riderete. Qui dice che chi semina con lacrime, con amore, con passione, un giorno raccoglierà con canti di gioia. I covoni cosa sono? La mazza di grana, no? Il grano, nella parabola del seminatore, il nemico ha seminato zizzane, il grano è la raccolta delle anime, giusto? E il Signore ci chiama di seminare in questa terra, Dio ci ha chiamato qui, e siamo chiamati di digiunare, di pregare, di piangere. Signore, abbia pietà su questa terra, che il Signore ci aiuti veramente di espandere il suo seme con passione, perché poi la promessa raccoglieremo con gioia delle anime. E noi abbiamo anime qui che sono state raccolte grazie a tutti noi, le nostre preghiere, le nostre offerte, il nostro testimoniare. Ci sono persone qui presenti questa mattina che se non fosse questa chiesa qui non avrebbero conosciuto il Signore. Ma vogliamo vedere molti altri. È tempo di muoverci, fratelli. Perché lì c'è beatitudine. Quando noi diamo e il Signore ci promette, raccoglierete con gioia, con canti di gioia. In versetto 22, l'ultimo beatitudine. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, vi scomunicheranno e vitupereranno e banderanno il vostro nome come malvagio a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno. Se la gente ti prende in giro al lavoro perché tu sei un credente, rallegratevi. Saltate di gioia. Quanti di voi fate salti di gioia in fabbrica quando uno ti tira qualche bestemmia? No? O ti dice, ah, tu sei pazzo, tu vai in una setta, tu qua e lì. Avete fatto salti di gioia? Salti di gioia. Non lo faccio perché voi poi mi riderete. Se faccio un salto poi, Craig hai 43 anni, sei ridicolo. Ma Gesù ha detto, dovete diventare come piccoli fanciulli. Io sono convinto, potremmo anche scommetterci, se dopo il culto io prendo tutti i bambini e dico, bambini, io voglio comprarvi gelato. Cosa faranno quei bambini? Salti. Mio figlio salterà, yuhu, gelato! Loro non hanno paura di sembrare stupido davanti alla gente. Ma Gesù ha detto, quando la gente ti prende in giro, rallegratevi, siete beati, fai salti di gioia, perché siete stati ritenuti da Dio degno. Ci rendiamo conto? Gli apostoli, quando sono stati picchiati nel libro di Atti, cosa hanno fatto quando ho lasciato il monte del Tempio? saltavano di gioia perché erano ritenuti degni di soffrire per il nome del Signore. E quindi se la gente ti prende in giro in fabbrica perché tu sei un credente, se la gente dice tu sei fesso perché paghi le tasse e fai le cose come si deve, tu sei cretino, tu sei stupido, sei scemo, fai un salto di gioia. Dire, Signore, grazie che hai ritenuto me degno di essere preso in giro a causa del tuo nome. Tu mi hai ritenuto degno di questo. Ma in versetto 24 i guai, perché c'è il beatitudine ma c'è il guai anche. Guai a voi ricchi perché avete la vostra consolazione. Guai a voi che siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio o piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché allo stesso modo facevano i padri loro verso i falsi profeti. E quindi c'è il guai per chi vive per se stesso, chi vive una vita in modo egoistica. Guai a te. Sarai sempre insoddisfatto, sempre infelice. E poi al giudizio non avrai niente di presentare davanti al Signore. Ma io dico in versetto 27, a voi che udite, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicano e pregate per coloro che vi maltrattano. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgila anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prenderti anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e se qualcuno ti toglie il tuo, non glielo ridomandare. Ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Se amate coloro che vi amano, che merito ne avrete, poiché anche i peccatori amano coloro che li amano. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Poiché i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro dal quale sperate di riavere, che merito ne avrete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla. E il vostro premio sarà grande e sarete i figli dell'Altissimo, perché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate dunque misericordioso, come anche il Padre vostro è misericordioso. Vogliamo pregare. Alleluia, Gesù. Signore, vogliamo presentarci a Te questa mattina, Signore. Tu conosci i nostri cuori, Tu conosci la vita di ciascuno di noi. E Signore, vogliamo essere beati davanti ai Tuoi occhi. Non ci interessa se il mondo ci chiama beati, ma vogliamo essere beati davanti a Te, Signore. E voglio pregare per ognuno di noi, Signore, che possiamo veramente vivere una vita per Te, Signore. Vivere una vita per gli altri. Vivere una vita che è un esempio da seguire, perché non ci interessa che la gente ci dice che siamo beati, ma vogliamo che Tu dichiari che siamo beati. Signore, vogliamo essere i Tuoi discepoli, non seguaci superficiali, ma veri seguaci Tuoi. Benediscici, Signore, benedisci chi non è presente questa mattina. Usaci, Signore, usa questa chiesa. E usa noi, Signore, vogliamo essere usati da Te per spandere questo buon seme qui nel Veneto. Vogliamo vedere veramente che Tu adoperi attraverso la nostra vita. Amen.